poi dopo alle 13:30. Oggi avevamo concordato di fare una lezione fuori orario, diciamo così, fuori catalogo, di teoria dei tanti. Preciso che quanto dirò è raccolto interamente nel mio volumetto Note di teoria dei tanti, quindi se qualcuno volesse in qualche modo chiarire o approfondire le cose che ci vengono oggi, troverà là tutte le argomentazioni che ulteriormente concorrono sulle idee. Resta inteso che tutto quanto dirò oggi non sarà, se non potrà e non dovrà essere oggetto di interrogazione. Abbiamo questa giusta parola. Quanto oggi dirò viene presentato soltanto perché voi avete manifestato l'esigenza di meglio comprendere quelle nozioni. Quindi è semplicemente un ripasso tra amici che facciamo per rendere più agevole la comprensione delle cose che riguardano il nostro corso. D'accordo? La mia presentazione sarà articolata in due fasi. Una prima fase nella quale richiamerò le due o tre nozioni di teoria dei tanti un giorno che occorre sapere, e una seconda fase in cui, partendo dalla legge di Newton, la gravitazione universale, e passando per la legge di Coulomb, mostrerò per quale motivo la teoria dell'azione a distanza non sia prospettabile e in che cosa consista, nell'essenza, l'abbandono della teoria dell'azione a distanza, e espressa quindi da leggi integrali, e il passaggio forzato all'azione per contatto. Ricordo, al consenso di poi, che la relatività esclude l'esistenza di particelle che in accelerazione possano oltrepassare la velocità della luce. Velocità altissima, la più grande che esista nel cosmo, alla luce delle attuali conoscenze, ma certamente una velocità finita, con buona pace della ex ministro dottoressa Gelmini. Ma siccome la legge di Newton presuppone una velocità infinita, la legge di Newton poteva essere accettabile quando fu presentata, non può essere più accettabile nell'ottica attuale se non come un'approssimazione di una legge più completa. D'accordo? Va bene fin qui? Faremo la differenza tra azione a distanza e azione per contatto. Io poi, siccome devo mostrarvi un'equazione di diffusione, un'equazione di propagazione e un'equazione di azione a distanza, cercherò di mostrarvela su un modello monodimensionale. E per fissare le idee, visto che ci occupiamo di cose elettriche, io integrerò un'equazione a derivate parziali relativa ad un circuito filiforme e vi mostrerò che in determinate condizioni la tensione si muove a velocità infinita, in determinate altre si muove a velocità finita, in determinate altre ancora diffonde. E diffondendo vuol dire che si muove a velocità infinita con forti azioni di distorsione. È ovvio quindi che un cavo telefonico, qualora diffondesse e non propagasse, sarebbe distorcente. E quindi voi al telefono direste alla vostra ragazza ti amo, il segnale viaggia a velocità infinita, si distorce e dall'altra parte arriva vaffanculo. Ti amo e vaffanculo è lo stesso, ma il contenuto armonico è diverso. Quindi la genialità della comunicazione telefonica non sta nel baracchino, vuoi Neucci, vuoi Bell e vuoi chi cavolo vuoi. La genialità della comunicazione telefonica sta nella capacità che i grandi matematici ebbero di prendere un segnale sotto l'oceano e trasmetterlo in modo che non avesse distorsione. Il segnale non è una comunicazione di energia, ma è la comunicazione di un codice. E quindi può arrivare anche smorzato, ma deve avere tutti i contenuti di informazione della partenza. ogni forma di distorsione modifica i contenuti, quindi il messaggio. Un fenomeno diffusivo modifica perché distorce. Si riteneva che il modo migliore per non distorcere i segnali fosse diminuire al massimo l'induttanza. E tutto il mondo studiava linee di trasmissione telefoniche con l'induttanza più piccola possibile. Fu un genio pazzo e dimenticato, Oliver Ironside, che comprese che per trasmettere bene un segnale l'induttanza non doveva essere piccola, ma doveva essere grandissima. Ed esordendo con la frase: se l'induttanza, se l'amore muove il mondo, l'induttanza muove l'amore, progettò una linea telefonica ad alta induttanza. Venne contestato in questo perché non era un accademico, e gli venne contrapposto William Prince, che era il professor Graham Lupman, il ministro di qua e di là, insomma uno di quei professori che non vanno mai ai funerali degli allievi quando muoiono, tanto per non far nomi. Nella contrapposizione il Prince contestò il Ironside, il quale pubblicamente lo classificò come scienziatucolo. Il risultato fu che Ironside vide mandare al macero il suo trattato di elettromagnetismo e vide negata la possibilità di poter essere lui a costruire quelle linee elettriche. Quelle linee elettriche furono costruite proprio da Prince, quando alla fine comprese che la teoria era quella giusta. Oliver Ironside quindi rimase in una povertà assoluta e totalmente ignorato, negato e contestato dalla buona aristocrazia accademica dell'epoca vittoriana. Preso da grandi depressioni, si lasciò Londra e andò a abitare in una casetta fuori Londra, e la sindrome depressiva lo portò addirittura a sostituire la sua carta intestata con una carta nella quale, al posto di Oliver Ironside, c'era scritto verme. Si vuole che nel 1923, nello stesso anno in cui nacque Stiglitz, Oliver Ironside, dal giorno nobile della sua casupola, dove viveva ricevendo un'assistenza da parte di alcuni amici estimatori che si tassavano per dargli da mangiare, si vuole che da quella scala scendendo si è inciampato, è inciampato, si è caduto giù e si è morto. Nessuno ha fatto approfondimento su questo, sta di fatto che quel giorno Oliver Ironside, l'uomo che aveva delle mani esili, lunghe da poeta e da pianista, esattamente come Aubrey Beardsley, l'amico di Oscar Wilde che aveva illustrato la Salomè, ci lasciò. Oggi l'elettromagnetismo è quello non di Maxwell, che è impraticabile, incomprensibile, ma è quello di Oliver Ironside, perché Maxwell non scrisse mai le sue passioni. Fu Oliver Ironside che, poverello, operaio in una fabbrica di telegrafi, si imbatté un giorno nel trattato di Maxwell e comprese che il compito suo nella vita sarebbe stato quello di divulgare Maxwell, quindi di riscriverlo totalmente con la chiarezza che poteva essere l'esigenza di un uomo del popolo e non di un nobile che tutto sommato era abituato, per gli studi che aveva fatto, a volare alto. Oliver Ironside, affetto da sordità, si licenziò e si chiuse nella stanza che gli era riservata nella casa dei genitori e praticamente non uscì quasi più. Si fece fare un baracchino come quello dei frati quando si mette dentro la pagnotta e si gira, e si racconta che avesse trascorso notti intere in questa stanza con delle accese a cercare queste formule che lo turbavano e lo mettevano in crisi. Più volte scrisse i suoi articoli e più volte gli furono respinti, riproverandogli il fatto che, non essendo di nobili lobi, scriveva in un inglese che non era elegante. L'unica cosa che faceva era suonare la sua ocarina e con una bicicletta che aveva imparato a pedalare se ne andava in giro per i boschi. Oliver Ironside, quando Hertz dimostrò la correttezza dell'equazione di Maxwell, il grande Hertz, Poincaré le contestò, segnalando un errore che Hertz aveva fatto. Hertz andò in una crisi nera, fino a quando il 13 agosto 1889 da Londra si vide recapitare una lettera di un umilissimo personaggio, un certo Oliver Hillside, che in questa lettera diceva: chiarissimo professore, ho saputo della Carrère. Sì, è vero, il professor Poincaré ha ragione, lei ha sbagliato, però dai miei calcoli, che mi riservo di verificare in seguito, ho scoperto che se il diametro della sfera che contiene il circuito nel quale lei fa gli esperimenti è almeno un decimo della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica, l'errore che lei commette è un errore concettuale, ma non numerico, e quindi i suoi risultati sono esatti, con osservanza al suo Oliver Hillside. La tomba di Oliver Hillside è completamente sovrastata da erbaccia incolta. Oliver Hillside non è sepolto tra i grandi e non lo è neanche Macio, non tempo. Oliver Hillside ha scoperto e ha elaborato la trasformata di Laplace, il calcolo operatoriale, il tentativo di rendere algebrica un'equazione differenziale. Perché quando prima di lui si usava il telegrafo, le frequenze del polso sono basse e quindi l'equazione differenziale poteva essere di primo ordine. Quando dal telegrafo si passò al telefono, le frequenze erano quelle della laringe, diventavano molto più alte. L'equazione differenziale diventava del secondo ordine ed era molto difficile integrarla, e siccome Oliver Hillside aveva urgenza di integrarla, inventò il calcolo operatoriale. Fece tutti i calcoli e risolse tutti i problemi. La comunità matematica mondiale gli contestò il fatto che lui sapesse fare questi calcoli, ma non sapesse fare la dimostrazione di questi calcoli esatti. E lui rispose: ma io non conosco neanche il meccanismo della digestione, ma solo perché non lo conosco devo rinunciare a mangiare? E i matematici presero le distanze da Oliver Hillside, e la notte dello sbarco in Normandia i matematici francesi, che evidentemente avevano altro da fare, si trovarono in un convegno quella notte e decretarono nel 1944, cioè se tanti anni dopo, che forse Oliver Hillside aveva ragione, ma non chiamarono mai calcolo di Hillside quel calcolo, lo chiamarono calcolo di Laplace, che non c'entrava in cazzo, ma era uno dei loro. E quando Hillside presentò questo, il mondo intero gli si contrappose, tranne un uomo, un italiano, un toscanaccio maledetto, Giovanni Giorgi, che comprese la grandezza. Giovanni Giorgi, uomo solitario, ebbe intesi un'allieva, Laura Pisati, matematica. Con lei elaborò questa teoria, se ne innamorò, comprò casa e decise finalmente di uscire dal suo isolamento e di sposarsi. Sorprendentemente Laura Pisati morì, la casa rimase chiusa per 3 anni, Giorgio non uscì dal suo isolamento. 3 anni dopo, tornando alla vita, decise che quella memoria doveva essere perpetuata e in un convegno mondiale presentò i lavori suoi e di Laura Pisati come il capo operatoriale di Insight. Ebbe un discepolo che seguì e perfezionò i calcoli di Sua Eccellenza Giovanni Giorgi. Era un elettrotecnico del Politecnico di Milano, era laureato in elettrotecnica da Carlo Erba, ma sentiva la vocazione del matematico. Si chiamava Luigi Amerio. Si trasferì a Roma e sotto la guida di Giovanni Giorgi fece della trasformata di Laplace uno dei cavalli di battaglia del Politecnico di Milano. E quando indegnamente un suo allievo, chi in questo momento vi parla, dovendo scrivere un articolo intitolato Giovanni Giorgi, un'intervista impossibile, chiese lumi al maestro in merito a Giovanni Giorgi, il professore Amerio, 91enne, che era all'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e si muoveva con grande difficoltà col bastone, era seduto, io in piedi, gli avevo chiesto che mi correggesse un articolo di matematica che dovevo mandare a Cambridge qualche anno fa, lui me lo promesse, trovò che era giusto, mi fece un sorriso benevolo e poi disse: professore, avrei bisogno che lei mi parlasse della ragione tal dei tali del professor Giovanni Giorgi. Lui immediatamente si fermò, con grande fatica, con grandissima fatica, con la mano sinistra che oscillava, si alzò in piedi e si appoggiò al bastone. Io cercai di aiutarlo, lui si rifiutò e, restando in piedi, ma solo quando era maldestramente in piedi, mi parlò dei ricordi di Giovanni Giorgi. Un momento, se ne va. Allora possiamo iniziare. Scrivete pure nel mio profilo, che sono io che vi fa perdere tempo parlando di storia della scienza, se ci riuscite. Dentro di me è stata innescata la bomba, lo sapete, tic tac, tic tac, tic tac, e in questo momento c'è la gara a chi arriverà primo. Capite quello che voglio dire, vero? Sì o no? Va bene, andiamo avanti. Allora, noi cominciamo dando per scontato il concetto di vettore. Il vettore sappiamo che cos'è. È un ente, come dice il professor Amerio, identificato da una direzione, la retta di appartenenza, da un verso, il senso di percorrenza della retta, e da un numero reale che ne definisce l'ampiezza. Noi lo penseremo in forma cartesiana rettangolare destra, quindi con i vettori I, J e K, secondo la scuola materna, d'accordo? Quindi se un vettore così, va da sé che alle tre funzioni componenti potremo applicare tutte le regole ordinarie dell'algebra e dell'analisi infinitesimale, quindi derivata, integrale, tutto quello che volete voi e qualcosa anche in più, d'accordo? Poi vedremo che cosa vuol dire realmente teoria dei campi, va bene? Per intanto ammettiamo che il vettore in generale sia funzione del punto e del tempo. E cominciamo a chiederci come fare a rappresentarlo graficamente, cioè in modo visivo. E allora la prima cosa che dobbiamo fare è evidentemente darne la direzione e il verso. E allora partoriamo la nozione di linea vettoriale. Sottolineo una cosa importante. La linea vettoriale... Ah, ragazzi, se vado troppo veloce, bip bip, io rallento, eh? La linea vettoriale per adesso è un ente puramente matematico, è un qualche cosa che noi costruiamo facendo un'esercitazione di geometria differenziale. Nella seconda parte di questo nostro richiamo la linea vettoriale diventerà invece una linea di forza fisica, quindi avrà una sua precisa valenza in termini di elasticità e di inerzia, e in ciò stesso dovrà essere sottoposta a precisi criteri di misura che ne rivelino l'esistenza. Chiaro? Non avrebbe senso parlare di linee di forza se queste fossero circoscritte a una esercitazione puramente analitica. Ci tengo a sottolineare che in un libro di matematica la nozione di campo vettoriale è la seguente: spazio nel quale è definibile un vettore. Nei testi di fisica e di ingegneria la nozione cambia, è spazio nel quale è misurabile un vettore. Capite la differenza? Spazio nel quale è definibile, spazio nel quale è misurabile. Noi, lo ricordo, siamo ingegneri, quindi spazio nel quale è misurabile. Allora, noi cominciamo a dire che per rappresentare la direzione diversa di un vettore partiamo dal concetto di linea vettoriale, cioè quella linea che in ogni punto è tangente al vettore nel punto stesso. Quindi, se in un certo punto P noi abbiamo questo vettore, avremo automaticamente questo versore. giusto? E questo versore deve coincidere col versore tangente della linea, d'accordo? Ma siccome, lo ricordo, il versore tangente alla linea è dp su dti, giusto? Va da sé che l'equazione differenziale vettoriale di una linea vettoriale è la seguente. Ah, io uso le notazioni di Burali Forti e Marco Longo, che sono quelle di chi ha inventato il formalismo vettoriale attuale, quelle di Gibbs con non mi piace. Dimenticavo, il calcolo vettoriale è stato inventato da Heaviside, che non amava vedere le equazioni di Maxwell scritte in forma scalare. Quella che poi sarebbe diventata la trasformazione di Lorentz, che avrebbe portato alla relatività, è di Heaviside. Ah, le radiotrasmissioni postulano l'esistenza di una sfera intorno alla Terra di ioni, per cui l'onda elettromagnetica va su, sbatte e torna giù. Si chiama sfera di Heaviside. Maxwell inventò la prima fotografia a colori della storia, il concetto di televisione a colori è di Oliver Heaviside. Oliver Heaviside ha fatto le teorie delle reti. Oliver Heaviside ha inventato distanza, capacità, impedenza, ammittenza, suscettanza, tutto. Oliver Heaviside ha fatto la teoria dell'effetto pelle. Oliver Heaviside ha fatto la teoria della linea elettrica. Oliver Heaviside ha fatto la teoria delle telecomunicazioni su spazio. Oliver Heaviside ha fatto la teoria della telefonia. I suoi libri si trovano ancora a 20 euro in qualunque libreria di Milano. Io il personaggio di Oliver Heaviside lo faccio come argomento fondamentale, gli dedico un capitolo nel mio corso di storia dell'epistemologia e della scienza elettromagnetica. Allora, se facciamo questa roba qui, viene fuori questa roba qua. Quindi l'equazione differenziale della linea sarà espressa da questo sistema. In questo modo noi abbiamo dato una rappresentazione geometrica del campo, nel senso che se gli diamo una bella rappresentazione con linee vettoriali, se fissiamo un punto possiamo dire che la direzione è il verso e sostanzialmente quello della linea più vicina a quel punto. Chiaro che noi non possiamo fare infinite linee, però se abbiamo una linea qui e abbiamo un punto quasi vicino, tutto avviene come se sostanzialmente la tangente alla linea limitrofa coincidesse con la tangente in quel punto dove la linea non c'è. È evidente poi che la rappresentazione è puramente indicativa e sarà tanto più fedele quanto più dettagliato sarà il numero e l'allocazione delle linee di forza, il che vi fa capire come la potenza di un grande calcolatore in 3D sia espressa dalla memoria con cui lui può lavorare in questo e fare le linee di forza, d'accordo? Facendo questo però abbiamo identificato direzione verso, non abbiamo ancora identificato la freccia del vettore, quindi adesso dobbiamo passare, come sapete, al criterio di Faraday, cioè dobbiamo pensare come fare a rappresentare anche l'ampiezza. Allora, noi immagineremo di avere una linea di forza in un punto, quindi di avere il vettore, in questo punto di mettere una certa superficie di areola delta S piana, ortogonale, d'accordo? E di rappresentare qui in modo uniforme delta N uguale B per delta S linea di forza. Chiaro quello che ho fatto? Mi sono preso un punto dove avevo una linea di forza, in quel punto gli ho messo un'areola arbitraria. Quella regola arbitraria per l'ampiezza di quel vettore mi dà un certo numero di linee di forza che io metterò in modo uniforme intorno del punto. Uniforme perché se l'area è piccola non è che le linee di forza cazzeggino e siano tutte da una parte e non dall'altra. Chiaro? Allora è evidente che quando avrò rappresentato tutto il campo in questo modo, nel momento in cui io dovessi avere un vettore qui e un punto qui, potrei dire che la direzione e il verso del vettore in questo punto coincide sostanzialmente con la tangente, col vettore tangente del punto limitrofo, e che se poi prendo una certa areola ortogonale e vado a contare quante linee di forza la attraversano, ho automaticamente l'ampiezza del campo. Dica.
Cioè, dico, a questo punto si arriva al flusso.
Infatti poi arriveremo a dimostrare che flusso è sinonimo di numero di linee di forza, però non lo diciamo più raccontandolo in modo animistico, ma per la prima volta diciamo che il numero di filetti di corrente esprime realmente il flusso. E capiamo quindi che una mappa nella quale ci sono degli addensamenti di linee di forza fa capire che dove ci sono degli addensamenti l'essenza del campo è più forte, e tutto ciò che il campo porta con sé, secondo questo modello idrocinetico, a livello quasi emotivo, è più percettibile. Che se poi conferiremo alle linee di forza il suo carattere elastico, ricordo che un tubo di flusso va visto come una cosa che ruota, che si allunga e che si restringe, secondo proprio l'idrocinetica, perché questo è la teoria dinamica dei campi, va da sé che dove ci sono più linee di forza vuol dire che il sistema, visto come una molla, è più deformato, che quindi se è più deformato un maggior lavoro fatto per deformarlo, e quindi maggiore è l'aspettativa che da lì per il lavoro investito ci sia una maggior restituzione di energia. Laddove il sistema è più denso, il lavoro di deformazione è stato più cospicuo, l'energia che verrà restituita è maggiore. Quindi a livello di visualizzazione è chiaro che la mappa del campo fa capire anche questo, ed è chiaro quindi che se io con un calcolatore esploro un campo non ho nessuna difficoltà a vedere che dove ci sono linee di forza in un numero superiore ad un certo livello, lì forse qualcosa potrebbe anche non funzionare. È stato chiaro? Chiaro fin qui? Quindi è evidente che se io vado a prendere questo punto vicino, dirò che V in questo punto è circa delta N su delta S per un T che non è T asterisco, ma è direttamente T, giusto? E questo segno di circa lo faccio sparire, lo faccio diventare un uguale se delta S tende a 0. Quindi se limite per delta S che tende a 0 di delta N su delta S per T, che mi fa capire a questo punto che dN è uguale alla componente normale per dS. È chiaro? E da questo momento in poi il fatto che il flusso sia il numero di linee di forza lo vedete non più chiacchierando, ma in termini di formule. Guardatemi nelle palle degli occhi, queste cose le avete già fatte, vero? No? Quindi sapevate che il numero di linee di forza è sinonimo del numero del flusso della portata, così per la serie i bambini li fa la cicogna, salto prova contraria. Vabbè. Ci siamo fin qui? Io sto seguendo il foglio solo perché voglio mantenere lo stesso ordine. Queste cose le ho scritte questa mattina alle 4 in punto. Alle 4 in punto mi sono alzato, mi sono messo alla scrivania e ho scritto quello che dovevo dirvi. Questo perché ve lo dico, non perché sono più bravo, ma perché voglio ricordarvi che, guardatemi nelle palle degli occhi, in ogni momento della vostra vita di professionisti dovrete essere in grado alzandovi immediatamente alle 4, di prendere un pezzo di carta e un avviso e di scrivere in tempo reale queste idee. Questo è il vostro ruolo di ingegnere del Politecnico di Milano. Chiaro? Questo è il tesoro che voi dovete portare con voi stessi. Ovvio? Bene. Allora adesso passiamo a un'altra. In cui ritorna, non mettetevi in posizione di difesa, eh? Sono io che ho il sistema che sta partendo, non che è già partito, non voi.
Cosa mi costa lì? N?
Sì.
Perché sarebbe normale. Normale, ok.
Ma va troppo veloce? Mi interessa un po'.
Sì.
Adesso prendiamo un certo campo potenziale per scalare i dati. Vedete quel campo scalare? Sì, vero? Questa? È una superficie, vero? Al limite usate il teorema dei Dini, se volete riportarla in forma esplicita. Il teorema dei Dini l'avete fatto, vero?
No.
Sì.
Come no? È uno dei cavalli di battaglia.
Alcuni sì, alcuni no.
Sapete la differenza tra la funzione implicita e la funzione esplicita? No. Allora, adesso conferiamo a questa funzione tutte le doti di regolarità che si richiedono per poter applicare le regole ordinarie dell'analisi. E pertanto, a partire da questa funzione scalare, che supporremo quindi continua e derivabile, fino al primo ordine, d'accordo? Voi sapete che una funzione derivabile è continua, ma una funzione continua non è derivabile. Perché? Perché? Questo lo dovete avere istinto, non dovete averlo capisce cazzo, non mi ricordo più il paragrafo 7 del capitolo 8. Questo è il concetto di continuità, vero?
Sì.
Vuol dire che a epsilon maggiore di 0 potete associare un delta epsilon maggiore di 0 tale che per ogni h minore di delta epsilon sia f di x più h meno f di x minore di epsilon. Perché non mettete maggiore di 0 come nella teoria dei limiti? Perché nella teoria dei limiti mettete maggiore di 0, nella teoria della continuità la togliete? Perché in questo consiste il concetto di continuità. Quando fate la teoria del limite, il punto x con 0 è un punto di accumulazione, ma non necessariamente un punto nel quale la funzione è definita. Quindi, siccome dovete garantirvi di non entrarvi dentro, fate maggiore di 0. Ma nel punto di contiguità non solo la funzione è definita, ma il suo valore deve coincidere con il limite e quindi dovete garantire con il linguaggio delle disequazioni che in quel punto ci entrate e allora togliete il segno di maggiore. Poi non senti, io vi stacco le... Quindi cosa devo dire questa cosa qua? Vuol dire che il limite per delta x che tende a 0 di delta y è uguale a 0. Cioè vuol dire che la continuità presuppone che i due incrementi siano infinitesimi. Ma non dice niente sull'ordine dell'infinitesimo, che richiede un requisito in più nel momento in cui si vuole che il limite della parte incrementale sia finito. Allora per la continuità i due incrementi devono essere infinitesimi. Per la derivabilità questo deve andare a zero più veloce di questo e quindi si entra una condizione di ordine dell'infinitesimo che è molto più vincolante e quindi non è detto che una funzione continua sia derivabile, mentre è detto che una funzione derivabile sia continua. Voi avete fatto gli esami di analisi?
Sì. Sì. Sì.
Li avete fatti qui, non alla Bocconi, vero?
Sì.
E allora? Che cazzo? Va bene, fa niente. Allora, ragazzi, per un ingegnere del Politecnico di Milano la matematica è fondamentale, è la sua stessa ragione di vita. Voi sapete vero la differenza tra un Politecnico e una facoltà di ingegneria? O pensate che siano sinonimi? Perché se pensate che sia sinonimo, vuol dire che voi pensate che Milano sia una città uguale a tutte le altre città d'Italia, il che è una pia illusione. Milano ebbe il primo Politecnico, gli altri vennero a seguire. Qual è la differenza tra Politecnico e facoltà di ingegneria? Che la facoltà di ingegneria presuppone che gli allievi ingegneri facciano matematica e fisica dai matematici e dai fisici, quindi che facciano una matematica e una fisica loro che presa a prestito da noi. Invece un Politecnico, che è una scuola di applicazione come le scuole di applicazione dell'esercito, prevede che il biennio sia solo per ingegneri e che qui matematica e fisica sia fatta da ingegneri per ingegneri. Capite la differenza? Il Politecnico di Milano nacque come istituto superiore di ingegneria e poi regia scuola di ingegneria, ma su modello tedesco le Schule divenne intorno al 1891 Politecnico di Milano, il Collegio Brioschi, e a quel punto, con 7 anni di distanza, questo accade anche per Torino. Di altri eventuali politecnici non ci occuperemo, ci limiteremo a dire quello che diceva Gaetano Salvemini: Milano pensa oggi quello che l'Italia penserà domani. Andiamo avanti. Ragazzi, ma dove cazzo vivete voi? Allora, a questo punto io posso costruire formalmente, ripeto, posso costruire formalmente un vettore. Questo. Questo vettore lo chiamerò gradiente. D'accordo fin qui? Gradiente viene da gradus. Gradus è il passo per antonomasia. Adesso vedremo qual è il passo che il gradiente ci dà. Badate, una cosa fondamentale. In questo momento noi stiamo presentando la teoria dei vettori da un punto di vista formale. Stiamo dando tutta una serie di definizioni che sono puramente legate all'analisi. Arriveremo a metà del percorso. Ci sposteremo dall'altra parte e vedremo che dal punto di vista fisico, per rendere ragione di uno spazio, dovremo inventarci, sulla base dell'intuizione e non più dell'approccio postulatorio, una serie di grandezze, le sorgenti, i posti e i riccioli nello spazio, che si tradurranno esattamente in quelle che dal punto di vista formale abbiamo appena detto, e quindi da due strade diverse arriveremo esattamente allo stesso punto per la serie la natura imita l'arte. D'accordo? Allora, facciamo il differenziale totale di questa grandezza. Vedete qui? Vedete che è il differenziale totale? E vedete che questo differenziale totale è scrivibile come D scalare di P, dove di P è l'elemento di linea. È giusto? Vi torna? Adesso prendiamo una superficie equipotenziale. Spandiamola con una linea di forza. Prendiamo il vettore tangente, il vettore B, e lo spostamento elementare di chi. D'accordo? Ritorna? Allora V sarà di P, vi dà la variazione del flusso. D'accordo? Quindi la proiezione di questo vettore su questo dp vi dice di quanto il potenziale phi varia da questa direzione a questa, è vero? Se interpretate bene il concetto di calcolo di prodotto scalare, è questo che stiamo facendo, vero? Questo vettore, che è il gradiente di un potenziale proiettato qui, mi dice come varia, vale phi lungo questa e quanto vale phi lungo questa. Adesso immaginiamo che dp si è scelto in modo da restare con la sua estremità sempre sulla superficie equipotenziale. Se di qui resta sempre sulla superficie equipotenziale, è evidente che da qui a qui il potenziale non cambia. Sono sulla superficie equipotenziale, come fa a variare? E allora, scusate, se non cambia, vuol dire che questo è zero. Ma se questo è 0 e questi due numeri sono diversi da 0, cosa vuol dire?
Vuol dire che sono ortogonali.
Ma se questo sta per ipotesi sulla superficie, vuol dire che questo è ortogonale alla superficie. Quindi vuol dire che la linea di forza taglia la superficie con potenziale ortogonalmente. Quindi, se io lo faccio, ragazzi, se io lo faccio in 2D, tagliando questo piano, io ho questa linea di livello è sicuramente una linea di forza che ha qui un versore normale. Chiaro? Mi torna? Mi torna, ragazzi? Ecco, siccome io mi sto confezionando l'abito su misura, se qualcosa non mi torna, manina, io sono qui a vostra disposizione. Sono l'unico docente del Politecnico per il quale non esiste il carico didattico, ma esiste la gioia didattica. Se senza il contrario non sarei qui. C'era quel tale che ci faceva degli ottimi panini con dell'ottimo prosciutto, poi metteva dentro la salsa di pomodoro e buttava via il panino perché non gli piaceva il pomodoro. Allora, se io sono qui, perché sono voglia di essere qui. Se non mi piace essere qui, vado a fare il raddrizzatore di banane. Ci metto una banana sulla sedia e ci seguo sempre a segno di me. Chiaro? Quindi per me non esiste il carico didattico, esiste la gioia didattica, chiaro? Gli eventi con lei non rida con quell'aria maliziosa, eh? Allora, se, ragazzi, se un versore è il vettore diviso il modulo, siamo addirittura in grado, con una formula molto più facile di quella che è usata in geometria analitica, di trovare il versore normale. Il versore normale ad una superficie è semplicemente il gradiente diviso il modulo del gradiente. Ecco il versore normale, che come vedete è di calcolo molto, molto, molto più facile, perché butta solo su derivate parziali e su una teorema di Pitagora in 3D. Chiaro? In generale, io dirò che dp, essendo pari a d sarà dp, l'abbiamo appena visto, giusto? Sarà uguale al modulo di d per il modulo di dp per il coseno dell'angolo teta. D'accordo? Questo vi torna? Adesso prendiamo una direzione R qualunque di versore U e di coseni direttori, coseno di alfa, coseno di beta e coseno di gamma. Ricordo che una direzione nello spazio è identificata dai tre coseni direttori. Chiaro? Come vedete, ragazzi, Un ingegnere può costruire anche i treni, ma non per questo si dimentica la matematica, come non per questo ignora la filosofia. Io venerdì mattina sarò al Dipartimento di Filosofia della Statale, dove ci sarà un convegno internazionale di filosofia con la figura di Federico Enriquez, grande filosofo matematico italiano, e io farò la mia relazione da filosofo, d'accordo? Questo è quello che voi dovete fare. Non rinunciate mai alla vostra cultura. Vi insegnano che ci sono tanti tipi di preliminari, di alcuni non ci occuperemo. Tra i tanti preliminari della vita c'è anche la cultura, che è quella che vi conduce al sentiero degli olfatti, e non al sentiero degli odori, e che vi dà quella sensualità che vi consente di maggiormente godere il piacere di qualunque manifestazione, dalla musica, all'arte, alle scopate, alla gastronomia, alla matematica. Chiaro? Se no siete come nel romanzo Furore di John Steinbeck, agirono in fretta, rapidi e silenziosi, come se si trattasse di uno sconosciuto crimine. Baudelaire dice: solo al bruto si erige bene il pene, ovvero la coppola e il lirismo dei popoli. Questo non deve essere proprio il vostro caso. Allora, andiamo avanti. Prendiamo quelle persone e andiamo.
Scusi, la lettera.
Infatti che arrivo, non senso, mi dica.
Non capisco che lettera è quella.
Questa?
Esatto, sì.
Questa è una direzione orientata a R. R sta come Sassari.
Ok, e quella sotto è una.
Questo è U come vagina seminova. Senta di P.
Grazie.
Va bene fin qui? Non pensate che io perché faccio così non prendo sul serio le cose che propongo, non che insegno. Non ho mai creduto alla docenza universitaria che se la tira e che parta debuttando in amidale. Anche le cose più sacre vanno sempre date con un minimo di autoironia. La grandezza di un uomo sta nella misura in cui si è liberato di se stesso. È pericoloso l'uomo che studiando non medita, ma è ancora più pericoloso quello che crede di poter meditare senza studiare. Confucio. Andiamo avanti. Allora, a questo punto vogliamo provare la componente del nostro gradiente rispetto alla direzione R qualunque. Facciamo una piccola premessa. Perché l'ingegnere si preoccupa di trovare la direzione, la componente di un gradiente rispetto ad una certa direzione? Perché nel momento in cui l'ingegnere studia uno spazio, lo descrive non con i valori attuali, ma con le derivate, cioè con le rapidità di variazione. Quindi lui vuole conoscere la derivata della variazione in ogni direzione, procurandosene una significativa, il gradiente, e trovando tutte le altre direzioni di rapidità di variazioni, proiettando il gradiente secondo quell'altra direzione. Se io voglio conoscere come una temperatura mi varia in ogni direzione, non posso calcolarmi le derivate di tutte le direzioni, se no non ne vengo fuori più. E allora cosa faccio? Mi invento una grandezza che mi dà, uso un'espressione orribile, la rapidità di variazione di eccellenza, e che, espressa da un vettore, proiettata in un'altra direzione, mi dice come in quella direzione sta variando. Quella che, quando si fanno le previsioni del tempo, secondo i modelli di von Helmholtz, si chiama la linea gradiente. Chiaro? Allora, la componente secondo U sarà P scalar U, d'accordo? Quindi sarà gradiente di P scalar U, quindi sarà delta P x coseno di alfa più delta P x coseno di beta più delta P
così.
Z coseno di gamma.
Ma cazzo, se fossero tutti i vettori.
Giusto? Fatti. Ma questa la riconoscete che cos'è? È la derivata direzionale del potenziale secondo R. R essendo la direzione orientata identificata dai coseni direttori. Giusto? Il che vuol dire che piuttosto fare la derivata direzionale, voi dovrete semplicemente prendere il gradiente e proiettarlo secondo quella direzione. Quindi quella che sarebbe normalmente un'operazione mostruosa di derivazione diventa un'operazione geometrica di proiezione. E quindi il gradiente da solo identifica tutte le rapidità di variazioni. Perché noto il gradiente, ogni altra rapidità secondo qualunque altra direzione sarà ottenuta dal gradiente proiettando secondo quella direzione. Quindi capite in ciò stesso che il gradiente ha in sé un potere di sintesi mostruoso. Chiaro? Allora è evidente che da qui io posso scrivere questa roba qui. Se mi ricordo che il gradiente è ortogonale alla superficie equipotenziale, posso scrivere questa relazione in questo modo qui. B. Uguale gradiente di P uguale B scalare U per teta uguale a zero. Per teta uguale a zero, B diventa il gradiente. D'accordo? Torna? Ma se su teta uguale a zero vuol dire che mi sto spostando sull'ortogonale. Sì?
Puoi ripetere questo?
Sì. Allora, questa vi torna. Teta dipende dalla direzione che io scelgo. D'accordo? L'angolo tra il gradiente e la U che io scelgo. Se io pongo teta uguale a zero, vuol dire che la mia U si sta muovendo secondo il gradiente. Quindi la direzione non è più la R generica, ma la N. Perché so già che il gradiente è ortogonale alla superficie. Lo ripeto, questa è la superficie equipotenziale. Ho dimostrato prima che il gradiente è ortogonale. Adesso rispetto all'ortogonale io prendo una U qualunque e quindi spicco un teta. La rapidità con cui phi varia lungo R, piuttosto che ottenerla con una derivata, la ottengo geometricamente prendendo il gradiente e proiettandolo. L'angolo può essere quello che voglio. Se io pongo teta uguale a zero, vuol dire che la direzione che io scelgo è la stessa del gradiente. Quindi R non è più R, ma N. N, non normale. Quindi l'espressione diventa questa con il suo valore massimo, perché per teta uguale a zero, coseno assume il valore massimo. Allora, questa espressione al posto di R mi dà N. Questo diventa 1. E questo mi rimane lì, che è il gradiente. Quindi il gradiente mi rappresenta la derivata normale secondo la superficie equipotenziale, cioè la rapidità con cui la funzione potenziale sta variando lungo l'ortogonale alla superficie equipotenziale. Pertanto, se ho una superficie equipotenziale, il gradiente è ortogonale alla superficie ed è diretto secondo i potenziali crescenti, perché se i potenziali sono crescenti questa derivata è positiva, se i potenziali sono decrescenti questa derivata è negativa. Allora il mio gradiente varia secondo i potenziali crescenti, è diretto ortogonalmente e lungo qualunque altra direzione la variazione la ottengo da questa proiettando. Chiaro?
Quindi l'angolo teta è quello
tra U e gradiente, che per me a questo punto diventa o 0 o pi greco.
No,
questo
nella figura
quella su,
questo è il gradiente, questo è una U. Se quest'angolo vale 0 io mi metto qui.
No, ma nella figura piano.
Questa?
Sì.
Questa U?
Quello sul gradiente.
No, 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 questo qua è un disegno che aveva. No, 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 guardatelo qui, chiaro? Questo vi fa capire, chiaro? Chiaro fin qui, quindi che cosa vedete? Quindi che il gradiente non è un giochetto, eh? Il gradiente è un concetto fondamentale. Con il gradiente date un'informazione fondamentale. Ripeto, il vettore ortogonale alla superficie di un potenziale ed è diretto secondo i potenziali crescenti. Il suo modulo è la derivata direzionale rispetto alla normale. La derivata direzionale secondo una direzione R di dati cosine direttori si ottiene proiettando il gradiente rispetto a questa direzione. Quindi il gradiente in sé riassume tutte le rapidità di variazioni spaziali spiccate da un punto qualunque dello spazio. In ogni punto io avrò infinito alla 2 rapidità di variazione, una per ogni direzione. Non mi serve esprimerle tutte, basta solo che io dia il gradiente in quel punto, perché per semplice proiezione posso dedurre ogni altra. Ci siamo? Queste cose non le avete mai fatte?
Sì, sì.
L'avete fatto, è vero? Oh, vabbè tutto, va bene, facili di decadenza, ma fino a questo punto no. Adesso lo studio dei campi evolve introducendo due grandezze scalari. Una è la circuitazione e l'altra è il flusso. Perché la circuitazione e il flusso? Domandiamoci innanzitutto la ragione di questa scelta. Beh, innanzitutto perché una circuitazione e un flusso sono grandezze scalari. Ed è molto più fisiologico lavorare su grandezze scalari che non su grandezze vettoriali. Secondo, perché la circuitazione e il flusso sono grandezze integrali ed è molto più comodo misurare una grandezza integrale che non una grandezza differenziale o puntuale. Quindi il passaggio verso le grandezze scalari, circuitazione e flusso, è fatto con uno scopo ben preciso: passare dal vettoriale allo scalare. Perché si prende la circuitazione e il flusso? Perché queste sono due grandezze primordiali. L'uomo acquisisce il concetto di forza. Ha difficoltà ad acquisire il concetto di lavoro, ma nel momento in cui lo acquisisce, apre la strada al concetto di energia. E quindi quello diventa un passaggio obbligato. Nello stesso tempo, siccome l'uomo tende naturalmente ad un approccio che è di natura idrocinetica, ma da sé che la prima grandezza che è portato a calcolare o a misurare è la portata. Ricordatevi che l'uomo nasce nel liquido amniotico e ricordatevi che il liquido amniotico competisce alle leggi dell'alta e bassa marea. Quindi è impossibile negare l'astrologia scientifica, perché se uno è concepito in un certo periodo dell'anno, il suo liquido amniotico obbedisce a determinati cicli di alta e bassa marea. E allora, se è vero come è vero che voi non potete travasare il vino se non in un certo periodo, se è vero come è vero che non potete togliere le tonsille se non in un certo periodo, se è vero come è vero che non potete tagliare la vite per farne poi la legna, per fare il farò, per cucinare la carne alla fiorentina se non in un certo periodo dell'anno, non si vede e non c'è ragione perché l'uomo deve essere così stupido e arrogante da pensare di uscire dalle regole generali che governano qualunque altro essere vivente del creato dalla piattola al Presidente della Repubblica. Quindi non sto dicendo che l'astrologia vuol dire che io so che domani mattina girando per strada mi arriva un gerano in testa. Quella non è l'astrologia, quella è una pagliacciata. Però è impossibile pensare che nascere in un periodo dell'anno non sia determinate connotazioni, per lo stesso motivo per cui è ovvio che si dica sentire il tempo, perché gli animali, che sono molto più sensibili, i campi magnetici li sentono più dell'uomo. Chiaro? Bene, allora prendiamo un vettore di un elemento di linea, d'accordo? Mi torna? Allora se questa è la linea, questo è il punto iniziale, questo è il punto variato. E questo è il vettore, possiamo costruire una circuitazione elementare che è data da questa relazione. Giusto? E se svolgiamo, otteniamo dx dx più dy più di zeta di zeta. Giusto? Allora, la prima cosa che vi dovete ficcare bene nella mente è che quella circuitazione è algebrica perché dipende dal senso di percorrenza della linea. Perché se io ribalto il senso di percorrenza, il coseno dell'angolo, che è quello superiore a 90 gradi, e il coseno seno di seno cambia segno. Quindi, attenzione, perché una circuitazione è algebrica in quanto legata al senso di percorrenza a priori arbitrario della linea. D'accordo fin qui? Terza cosa, vedete che il simbolo è quello di differenziale lineare non esatto. Vuol dire che quel differenziale non è a priori il differenziale totale di una funzione, ma è semplicemente un differenziale ottenuto accostando tre funzioni di x, di y e di z con tre elementi di linea di x, di y e di z. Se io prendo tre funzioni qualunque di x, di y e di z, tre differenziali qualunque di x, di y e di z e li accosto, ottengo quel baracchino lì. Ma quel baracchino lì non è detto che sia il differenziale totale di una funzione phi. Quindi è sì un differenziale, ma è un differenziale non esatto, cioè una forma differenziale lineare pura e semplice. Chiaro? Allora è evidente che la circuitazione dipende non solo dalla frontiera del dominio di integrazione, gli estremi della linea, ma anche dal campo, la linea stessa. Quindi voi vi costruite un dominio, ma la grandezza scalare che costruite non dipende solo dalla frontiera, ma anche dal campo. Sapete la differenza tra campo, dominio e frontiera? Il dominio è insieme di tutti i punti non esterni. La frontiera è l'insieme dei punti non interni. La riunione dei due, insomma, cazzo, queste cose due. Per via dell'insieme vedete così. Chiaro? Ci siamo fin qui, ragazzi? Allora, quella grandezza, la circuitazione, nasce da un concetto primordiale di lavoro di sforzo muscolare. È una grandezza algebrica, quindi mi torna comodo, sia perché lavoro sullo scalare piuttosto che sul vettoriale, sia perché comunque in qualche modo esprime il mio concetto primordiale di fatica. È algebrica perché dipende dal senso di percorrenza. In generale non dipende solo dalla frontiera, ma anche dal campo. Il che vuol dire che se io voglio sottoporre a misura la circuitazione, dovrò prendere questa cosa e costruire una linea gamma orientarla, mettere qui uno strumento indicatore, orientarlo con in più in modo tale che seguendo la linea il versore tangente incontri prima, come primo mozzetto questo, e mettere qui la lettera C di circuitometro. Allora, siccome al variare di questi cordoni a parità di estremi l'indicazione cambia, avrò la conferma che questo è un differenziale non esatto e quindi che in generale vale questa relazione. e pertanto che questa misura è diversa da più. Ci siamo fin qui, ragazzi? Mi piace un po'? Andiamo avanti. Non so cosa ci sarà. Dove le offro? Allora, andiamo. Ha visto la?
No.
Non guarda?
No, non guarda.
Non è curioso lei? No. Allora.
Molto grosso.
Vedo. Allora, siamo d'accordo su questo. Adesso immaginiamo invece che miracolosamente immaginiamo invece che B sia gradiente di phi, cioè che il nostro vettore sul quale facciamo la circuitazione sia gradiente di un potenziale, va bene? Cioè che valga questa relazione. Quindi che sia quel vettore che è ortogonale ad una superficie più potenziale, che rappresenta la rapidità di massima variazione secondo il versore normale n, e che proiettato in una certa direzione mi dica qual è la derivata direzionale in quella direzione. Quindi il gradiente ha una serie di requisiti che fanno di quel vettore un aristocratico. Ammettiamo che tutto questo sia verificato e sintetizziamolo in quella notazione. Allora, potremmo dire che delta C vale allora in questo caso la circuitazione elementare diventa un differenziale esatto, cioè non è più soltanto una forma differenziale lineare, ma è il differenziale totale di una funzione phi, attenzione, di una funzione phi preesistente, legata ai punti e dotata dei requisiti che abbiamo appena menzionato. Chiaro? Va da sé allora che se vale questa relazione, la circuitazione lungo gamma di estremi PQ diventa la circuitazione lungo gamma di questo, cioè diventa il differenziale, la circuitazione in questo caso dipende solo dagli estremi, perché il delta mi dice differenza tra phi per quello che vale in P e phi per quello che vale in Q, e non mi dà nessuna informazione sul percorso intermedio, questo potendo essere assolutamente qualunque. Questo allora che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho questa superficie più potenziale e questa superficie più potenziale, che c'è un salto delta P del potenziale, la circuitazione tra P e Q può avvenire lungo una linea comune. E allora l'indicazione dello strumento dipenderà dagli estremi e non più dal percorso. E io connoterò questo dato di fatto dicendo che la differenza di potenziale è soltanto la freccia che mi dice quali sono gli estremi, che mi dice qual è il senso di percorrenza, ma che non mi dice qual è il percorso intermedio, perché quello non ha nessuna importanza. È evidente a questo punto che il sistema diventa conservativo. D'accordo? Un'ultima cosa, poi facciamo una pausa di 2 nanosecondi pipì, perché sennò dite poi, si vede che io non vi lascio andare alla toilette. Toilette vuol dire letteralmente luogo dove ci si pettina, eh? Capite come erano eleganti gli uomini di un tempo? La toilette era un posto dove ci si pettinava. E il boudoir, un posto dove si poteva essere imbronciati. Quindi dove uno poteva appartarsi per dare sfogo alle proprie incazzature. Come?
Erano anche un po'.
Sì, erano anche un po' ipocriti. È meglio di. Posso andare a pisciare?
No.
Cioè, posso andare a lavarmi le mani? Cioè, che ipocrita sta dicendo che si lava le mani. Sapete qual è la differenza tra l'operaio e il dirigente? Che l'operaio si lava le mani prima di andare a pisciare, il dirigente dopo. Dove sta l'ipocrisia? Andiamo avanti. Allora, cancello, vado avanti. Vi torno anche qui. No, facciamo la pausa pipì, così andate nel tubuaro, andate dove volete. In ogni caso non compromette. E poi riprendiamo. Va bene come velocità?
Sì.
Invece di fare il lavoro a fare
giusto? Vi ricordate che la condizione necessaria è sufficiente che questo differenziale sia esatto e che valgano le condizioni di Schwarz. Le derivate parziali di croce devono essere uguali tra di loro, d'accordo? E quindi la loro differenza deve essere nulla, d'accordo? Quindi possiamo dire che x derivato rispetto a y meno y derivato rispetto a x, così come x rispetto a z e z rispetto a x, così come y rispetto a z e z rispetto a y, è uguale a zero. Ecco, vi invito a riflettere molto sul passaggio che facciamo adesso, ragazzi, perché è fondamentale. Quindi mettete giù un attimino la penna e guardatemi nel palle degli occhi. Io sto facendo un calcolo che è legato puramente all'analisi, giusto? Con l'analisi, per via scalare, indico le condizioni di Schwarz. Condizione necessaria e sufficiente perché in uno spazio semplicemente connesso un differenziale sia esatto e che le derivate parziali in croce siano identicamente nulle. L'operazione che faccio è puramente analitica. Adesso, per una questione di economia del discorso, ricordando che condizione necessaria e sufficiente perché un vettore sia identicamente nullo e che siano identicamente nulle le sue componenti, io dico che questa notazione la posso portare a questa qui. Questa. Ma guardate un attimo ragazzi, questo è un vettore che io posso costruire così. Vero? Allora, io posso sempre dire formalmente che questo vettore lo chiamo rotore. E posso quindi dire che se il rotore di un vettore è uguale a zero, il vettore è gradiente di un potenziale. Se il rotore è uguale a zero, il vettore è gradiente di un potenziale. Ovvio, no? Perché se il rotore è uguale a zero, la circuitazione non dipende dal percorso. Ma se la circuitazione non dipende dal percorso, vuol dire che il differenziale è totale e non una forma differenziale lineare. E allora vuol dire che il differenziale è esatto. Ma se il differenziale è esatto, il vettore riporta un gradiente. Giusto? Certo. Allora, questa vi è chiara, vero? Questa la posso compattare in questa, ma questa la posso esprimere in questo modo. Esprimendola in questo modo posso sempre dire che tutta questa cosa è un vettore che chiamerò il rotore del vettore. Allora, se il rotore è uguale a zero, vuol dire che valgono queste condizioni, ma se valgono queste condizioni, questo è un differenziale esatto. Ma perché questo sia un differenziale esatto, vuol dire che C è una funzione di stato. E quindi che il sistema è conservativo. Quindi condizione necessaria e sufficiente perché un sistema sia conservativo è che il rotore del campo sia nullo.
Nella formula quella che ha scritto lì in basso, non dovrebbe essere...
Una questione dei segni?
No, le derivate dovrebbero mica essere, ad esempio, perché moltiplica verso le i, non dovrebbe essere di z su di z su di y meno.
Sì, può darsi, sa, quello... Lo gestisca lei, io l'ho buttato giù, ma quello che mi interessa è il ragionamento, d'accordo? Siamo fin qui? Sì, l'ho detto prima che il dominio deve essere semplicemente connesso. Infatti, per esempio, nel solenoide la forza magnetomotrice N per I sta a ricordarci che il dominio è mutuamente connesso. Giusto? Bene, ci siamo fin qui? Allora, preso il campo B, se il rotore di B è uguale a 0, allora vuol dire che B è uguale a gradiente di C. Quindi, verificata questa, vale questa. C'è da chiedersi come si fa a calcolare questa. È semplice. Si integra dal punto iniziale P0 al punto P dove si vuole calcolare il potenziale lungo una linea qualunque, attribuendo al potenziale del punto iniziale un valore a priori arbitrario uguale per tutti i punti. Giusto? Mi torna? Come? Sì. Lei dispone di un vettore B. vuole sapere se è conservativo. Nel fare questa operazione vuol dire che sintetizza tutto lo sbrodazzamento che è stato fin qui, che per adesso è puramente analitico, poi lo ritroveremo dal punto di vista fisico, eh? Ho detto che noi stiamo partendo da questa parte, poi partiremo da quella e troveremo che le due parti, come deve essere, si salvano, d'accordo? Per adesso siamo dei calcolisti puramente astratti e quindi per fare tutto questo sbrodacciamento qui verifichiamo questo. Se era questa, vuol dire che la circuitazione non dipende dal percorso ma dagli estremi, ma se dipende dal percorso e non dagli estremi in uno spazio semplicemente connesso, vuol dire che occorre e basta che valga questa relazione, dove però questa grandezza non è nota. Siccome vi ricordo che la circuitazione, quando è un differenziale esatto, mi dà questa, io qui ho Φp meno Φp0, allora Φp è Φ di P0 più questa, l'integrale, che io posso calcolare perché conosco V. Chiaro? Ci siamo? Introduciamo l'altra grandezza primordiale, la portata. D'accordo? La portata per noi è sinonimo di prodotto di velocità dell'acqua per l'area della sezione normale nel caso di un fluido incomprimibile. Giusto? La portata volumetrica noi la usiamo per studiare le turbine idrauliche. Giusto? Il peso specifico per la portata volumetrica per il trinomio di Bernoulli mi dà la potenza elaborata della turbina idraulica. Se la turbina fosse a vapore e quindi il flusso fosse comprimibile, la portata volumetrica non avrebbe più nessun valore. E allora, come sapete, si fa la portata massica per il salto entalpico. Giusto? Però è chiaro che i primi mulini sono mulini ad acqua e quindi la portata è volumetrica, e con la seconda rivoluzione, con la prima rivoluzione industriale, che il trinomio di Bernoulli viene sostituito da quella funzione di stato che si chiama entalpia. Giusto? Allora, seguendo il percorso storico, noi faremo prima la portata volumetrica. Attenzione, perché la portata volumetrica va bene per la corrente elettrica di conduzione, e quindi la corrente elettrica di conduzione è assimilabile alla portata di un fluido incomprimibile. Perché è assimilabile alla portata di un fluido incomprimibile? Perché la natura è granulare, quindi altamente discontinua, ma l'ingegnere, che è fenomenologico, astutamente, essendo interessato a valori medi e a valori efficaci, integra nel tempo e nello spazio con intervalli tali da non cogliere né i salti né le discontinuità. Chiaro? Quindi la nostra portata ha una sua valenza, e siccome la portata volumetrica non contiene nessuna lettera S, per mettere me in difficoltà i fisici matematici l'hanno sostituita con la parola flusso, che detta da me vuol dire far intervenire subito l'azienda energetica municipale perché c'è una fuga di gas, flusso. Ecco, quindi andiamo a calcolarla. Come vedete, l'espressione è proprio quella tipica del lambrusco portato dentro a una conduttura, d'accordo? LSD, come vuol dire dietilamide dell'acido lideracido, come vuol dire lambrusco di sorbara. Poi, per questo, non ci tocca. Allora, attraverso una superficie di dimensioni finite, dalla forma inquietante, il flusso sarà la somma dei flussi e quindi sarà V scalare M indietro. Due osservazioni. La prima, dico, cos'è la forma inquietante che la non lo fa meglio la fisica matematica. Dunque, la grandezza flusso è una grandezza algebrica, perché vedete che V ed N possono avere alfa che supera tutti i greco mezzi, insomma avete capito. Quindi posso parlare di flusso entrante o di flusso uscente in relazione al fatto che rispetto alla superficie il versore normale sia entrante o uscente. Dopodiché, se quello che ottengo è positivo, il flusso effettivamente va in quel senso, in caso contrario va in senso opposto, d'accordo? Certamente in generale il flusso non dipende soltanto dalla frontiera gamma, ma anche dalla superficie. E quindi non si dirà flusso concatenato con una linea, ma si dirà flusso attraverso una superficie. Variando la superficie, a parità di frontiera, il flusso cambia. Come a dire che questi due flussi sono di segno contrario perché correlati in senso opposto rispetto al senso di percorrenza della linea. Ma siccome a parità di linea cambiano le superfici, questi due valori sono diversi. E quindi il flusso totale in una superficie chiusa in generale è diverso da zero. Chiaro? Ci siamo fin qui? Se ci ricordiamo la rappresentazione secondo il teorema di Stokes, secondo il criterio di Faraday, diremo che il flusso attraverso una superficie vale il numero delle linee di forza che attraversano quella superficie. Badate ragazzi, finite di scrivere le vostre cazzate e poi guardate un attimo la lavagna, perché quello che devo dirvi, quello che ho da dirvi, è fondamentale. Avete finito di scrivere cazzate? Quella battaglia del pone al sera. Finito?
Scusi.
Ha finito? No, vado avanti.
Prego.
Come buono la allora, è un acronimo che mi deve romanticismo evoluto. Allora, guardate un po', ragazzi. Il flusso non è identificato soltanto dalla frontiera. Questo è il primo dato, ma anche dalla particolare superficie. Nel contempo, siccome io come ingegnere do per scontato che i campi li rappresento col criterio di Faraday, dire flusso vuol dire numero di linee di forza. Allora, se prendo questa superficie, le linee di forza sono queste, e il flusso ha un certo valore. Se prendo un'altra superficie, il flusso avrà un altro valore e in ciò stesso le linee di forza saranno in numero diverso. Come a dire pertanto che la differenza tra una superficie e l'altra in termini di flusso mi rappresenta i cosiddetti disperdimenti laterali. Cioè matematicamente sono riuscito a rappresentare la realtà di un tubo che mi porta l'acqua e se ne perde un po' per strada. Chiaro? Se io non ho la condizione di flusso che dipende solo dalla frontiera e mi rappresento il campo col criterio di Faraday, perché io sono un ingegnere, non sono un semplice matematico, io devo mettere in conto i cosiddetti disperdimenti laterali. Chiaro? Va da sé che se il flusso dipendesse solo dalla frontiera e non dalla superficie, il numero di linee di forza attraverso qualunque superficie che si appoggia a quella frontiera sarebbe sempre lo stesso. E allora io non direi più flusso attraverso una superficie, ma direi flusso concatenato, richiamando quindi in gioco le linee di forza, con la frontiera. Perché dire il numero di linee di forza concatenate vuol dire già aver detto tutto col criterio di Faraday. Siccome tutto dipende semplicemente dalla linea e non dalla frontiera, io dirò flusso concatenato con la linea. Infatti, come faccio io in elettromagnetismo a misurarmi il flusso? Prendo la spira e ci metto qui un voltmetro balistico. Non ce lo metto qui o qui, non me ne frega niente, qualunque superficie io dovessi prendere, secondo me andrebbero bene lo stesso, allora metto qui un cazzone di qualcuno che è pagato per contarmi il numero di linee di forza. E quindi non dirò più flusso attraverso una superficie come in idraulica, ma direi flusso concatenato con una linea. E se vorrò variare il flusso concatenato, che cosa farò? Metterò in movimento la linea. Cioè taglierò le linee di forza. Cioè prenderò il freno e obbligherò a muoversi. Perché mentre si muove, taglia tutte le linee di forza del campo magnetico imposto dalla catenaria. Chiaro? Allora, poi adesso abbiamo due teoremi che per adesso enunciamo, no, dica, dillo, lo dica a me. Perché non lo dice a me? Ti ho dato mai la sensazione di non rispondere alle domande? Ci deve pensare? Lei vuole laurearsi, vero? No. Ripeta liberamente, risponda liberamente alla mia domanda. Guarda.
Sì, mi rispondi. A volte appunto intercetta le mani.
Benissimo, perché non l'ho detto? Se non l'ha capita vuol dire che non sono stato chiaro io. Ma non è vero. Guardate che dire questa frase non vuol dire che io voglio fare il democratico. Si riesce ad essere chiari solo spiegando le cose che abbiamo capito bene. Se non le spieghiamo bene, perché non sono chiare a noi e quindi trasferiamo agli altri la non chiarezza. Minchia, è un concetto talmente semplice. Siete più realisti del re. Allora, vediamolo insieme. Lei non ha capito dal punto di vista fisico o dal punto di vista matematico. Allora, lei è convinto che il numero di, che il flusso che passa attraverso questa superficie vale il numero di linee di forza che lo attraversa? Sì, perché lei accetta il criterio di Faraday. È convinto che in generale a parità di frontiera, al variare della superficie, il flusso cambia? Quindi, attraverso questa sigma 1 ci sarà un certo φ uguale a N1 linee di forza. Attraverso questo sigma 1, 2, ci sarà un φ2 pari a N2 linee di forza. Se φ2 meno φ1 è diverso da 0, vuol dire che N2 meno N1 è diverso da 0. E allora lo veda in profilo, questa è la linea e questa è la traccia della superficie. Se qui ne escono N2 e qui ne escono N1, vuol dire che da qui a qui qualcosa è uscito, cioè che c'è stato un disperdimento laterale. Infatti, guarda, troviamo queste immagini inquietanti. Prenda questo tubo, immagini che non abbia discendimenti laterali. Il flusso attraverso la portata lungo questa superficie, scusi, attraverso questa superficie, e la portata attraverso questa è la stessa. Adesso immagini che ci siano discendimenti laterali. Cambia. E allora se la linea è la stessa, ma è solo traslata, vuol dire che la portata qui è diversa dalla portata qui. Quindi ci guarda qui. Va bene? Ci siamo? Posso andare avanti? Allora, adesso vediamo, dicevo, il teorema di Stokes e il teorema della divergenza. Questi teoremi li avete fatti, spero, ad analisi, avete studiato mostruosamente le professioni.
Perché il teorema di Dio
l'abbiamo fatto. Quindi avete visto come la dimostrazione sia complessa, articolata. E se è vero che la pazienza santa non viene ripreso, il fatto che due giorni dopo vi siete dimenticati vi ha mandato sicuramente una giudizia che fa paurosa. D'accordo? Allora, noi qui le annunceremo e basta, ma poi quando partiremo dall'altra parte del percorso troveremo che quelle dimostrazioni si fanno in un passaggio solo per via intuitiva. Attenzione a questo, eh? Ma, scusate ragazzi, anticipiamo un attimino il percorso dall'altra parte con un flash, solo per farvi capire di cosa stiamo ragionando. Va bene? Mettete giù la penna e guardate. Prendete questa sfera e mettete dentro un pistone e immergete questa sfera nella Nutella. Adesso spingete il pistone, da qui usciranno dei filetti di corrente di Nutella, giusto? Che cosa potete dire voi? Che la Nutella uscente sarà una certa portata volumetrica di Nutella, d'accordo? Siccome però voi fate uno studio che deve essere puntuale, non che arriva in orario, ma puntuale nel senso dell'intorno del punto, perché? Perché volete studiare lo spazio cercando di rappresentare matematicamente le modalità con cui la natura trasferisce i propri poteri da un punto al punto immediatamente vicino? Attenzione, non siete più nell'attraverso, ma nell'attraverso e mediante. Prendete due pianeti e accettate la legge newtoniana. I due pianeti com'è che si interagiscono? Attraverso, giusto? Che siano nel brodo di carne della Liebig o siano nella Nutella, l'interazione tra i due pianeti è la stessa, quindi attraverso. Adesso prendete un'elica e fatela girare qui nella Nutella e mettete un'elica qui e cercate di trasferire il moto da questa elica a questa. C'è soltanto l'attraverso, un cazzo, c'è anche il mediante, perché se al posto della Nutella mettete la crema chantilly sicuramente l'elica gira in modo attraverso. Cazzo di puta. E allora cos'è che dovete fare? Dovete capire con che modalità nello spazio la natura trasferisce i punti da un punto al punto vicino. Quindi l'attraverso deve essere sostituito dall'attraverso mediante, cioè la relazione integrale che correla i due pianeti remoti, che non si cagano neanche di striscia, deve essere sostituita dalla relazione locale che dice P all'istante T, P più di P all'istante T più di T, tac, 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 fino a che arrivo lì, condizione al contorno, che mi rappresentano un universo esterno che non conosco. Quindi io devo per forza fare delle misure integrali, senza le quali sono un autorevolissimo piparolo, perché abbiamo visto che tutto quello che, eccetera. Ma siccome devo fare una rappresentazione puntuale, non nel senso che arriva in orario, ma nel senso che devo metterla in un'equazione a derivate parziali, prenderò uno scatolone grosso così e poi immaginerò una famiglia di scatoloni sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, ma grandi rispetto al microscopico che sarebbe granulare, e quello lo definirò all'intorno del punto. Giusto? E allora che cosa faccio? Ma scusate, ma voi la teoria dei campi non mi avete detto che l'avete fatta. Quindi queste cose le avete fatte. Oh, allora, mi guardate come se fosse una novità. Allora, voi prendete la Nutella, che sarà funzione della velocità con cui la Nutella esce, giusto? Abbiamo visto il Visca la rende in DS, quindi che sia funzione della velocità me lo date per certo. Allora, io prendo questa, la divido per il volume dello scatolotto, ne faccio un limite che tende a zero, ottengo questa, che deve essere una funzione della velocità, e questa la chiamo di tangente di B. Vedete che da questa parte, primo, ragazzi, guardatevi nelle palle degli occhi. Primo, da questa parte il concetto di divergenza non è una sega mentale come dalla parte di là che facevate tutta una frittura di derivate e poi dici tu quante derivate fai e tutto l'ho chiesto prima io. Qui vi buttate nella Nutella e cominciate a capire come fare ad annaspare per venire fuori. Quindi qui non ci sono salotti, non si mangi le unghie. Chiaro? E questo è il primo punto. Il secondo punto, il teorema della divergenza, che sono 6 pagine di conti, che uno quando li ha fatti poi come minimo si deve fare un brodo di carne per correggerti, è una cazzata. Di phi uguale a divergenza di V per di tau, faccio l'integrale, il flusso è l'integrale di volume della divergenza. Chiara la differenza? Quindi, quando avete studiato dei libri in cui qualcuno vi ha fatto la divergenza, voi dite, cazzo, questo qui alla mattina si è svegliato e ha fatto tutti questi ragionamenti, vi sta raccontando il film da questa parte, ma lui ci è arrivato dall'altra, nuotando nella crema Chantilly. Chiaro? Vedete l'importanza della storia della scienza? E allora voi mi potreste dire, guardatemi nelle palle degli occhi, mai non co. Voi potreste dirmi, sì d'accordo, questo è bello, ma soltanto perché tu la stai raccontando a livello di portata volumetrica della crema Chantilly. Non mi puoi fare il rotore della crema Chantilly, è vero? Quindi il teorema di Stokes rimane un'operazione puramente matematica. Vediamo se è vero, non scrivete niente, guardate. Sto ragionando in termini di mediante attraverso? Sì, qui è ovvio che questa cosa qui pompa fuori e che quindi devo ragionare così, ma in questo punto remoto della crema Chantilly la crema si sposta non per il pistone di là, ma perché è successo qualcosa d'altro, cioè il mediante attraverso, qui c'è veramente, qui tra particella e particella qualcosa è successo, per cui il movimento è stato trasferito. E allora cosa faccio? Faccio una zoomata di questa cosa qua, dico che c'è questa rotellina con una certa giacitura e che la rotellina vicina per viscosità ha trasferito il moto. Ma come faccio io a dare l'effetto della viscosità? Devo lavorare sulle grandezze scalari e dare un contenuto spaziale. Allora dico che questa rotellina sulla frontiera ha una certa circuitazione C della velocità del fluido, che sicuramente in termini specifici c'è questa, che questa rotellina però ha un vettore che gli dà la giacitura, che questa non mi piace e la faccio così perché passo al limite, e che questa non so come altrimenti chiamarla se non rotore. E da qui il teorema di Stokes lo saprebbe fare anche Piero Angela. Visto come stanno le cose? Avete visto? E adesso ditemi se per capire bene fino in fondo una disciplina scientifica è possibile prescindere dall'epistemologia e dalla storia della scienza. No. Perché qui stiamo facendo della sana e robusta epistemologia. Partiamo addirittura dal liquido amniotico. L'uomo è abituato a galleggiare e amniotico mi ricorda annullamento della memoria precedente. Amniotico, giusto? Bene. Ci siamo fin qui allora? Posso andare avanti? Ci sono domande? Ti piace questo approccio? Mm-hmm. Tutto questo è portato sul quaderncio dei sogni, che sono gli appunti che io avevo scritto quando ero studente e che poi, come vi ho raccontato, ho recuperato e ho pubblicato. Ho preso semplicemente il quaderno, l'ho videoscritto, la mia collega, allora mia assistente, ha fatto i disegni, è venuto fuori il quaderncio dei sogni. Chiaro? Allora andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma questo non è importante. Il motto è sempre poche idee ma ben confuse. No, no, eccolo qua. Allora, il teorema di qualcosa non va? No, no, non dovete aver paura, io sono qui per quello, eh. Ah, lei capita la protesi, vuol far credere che ne capita la protesi. Vabbè, facciamo così. Allora, la superficie vale la circuitazione del vettore stesso attraverso la frontiera. Il flusso del vettore del rotore attraverso la superficie vale la circuitazione del vettore attraverso la frontiera. Il teorema di Stokes, letto in senso contrario, ci dice una cosa che già sapevamo. Abbiamo detto che se il rotore è uguale a zero, il vettore è gradiente di un potenziale, quindi come tale è conservativo, quindi quando fa un ciclo non dà contributi. Allora, se il campo è conservativo, il secondo membro è uguale a un primo membro dove l'integrando è nullo. Perché il rotore di V uguale a zero. E allora troviamo che la condizione necessaria e sufficiente perché un campo sia conservativo è che il suo rotore sia nullo, ce lo dice il primo metro, d'accordo? In modo analogo possiamo definire una grandezza che chiameremo divergenza. Il teorema della divergenza dice che il flusso attraverso la superficie di un vettore vale l'integrale di volume della sua divergenza nel dominio di integrazione. Allora, condizione necessaria e sufficiente perché il flusso complessivamente entrante in una superficie chiusa sia nulla e che la divergenza sia nulla. Chiaro? È evidente che questa relazione con il criterio di Faraday la posso rappresentare così. Allora, se un campo è a divergenza nulla, e in ciò stesso si dice solenoidale, il numero delle linee di forza che attraversano la superficie chiusa è nullo. Quindi tante linee di forza entrano, altrettante linee di forza escono. A questo punto la divergenza esprime la densità volumetrica di linee di forza uscenti. Allora, se quella derivata è positiva, vuol dire che abbiamo un punto che si chiama la sorgente, da cui le linee di forza escono. Se questa derivata è negativa, avremo un punto che chiameremo pozzo, nel quale le linee di forza entrano. Se la divergenza sarà uguale a zero, vorrà dire che il campo non avrà né sorgenti né pozzi. Attenzione! Non è vero che un campo che non ha né sorgenti né pozzi è un campo con linee di forza chiuse. Un campo con linee di forza chiuse è un campo solenoidale, ma non necessariamente un campo solenoidale, per essere tale, deve avere linee di forza chiuse. L'asserto afferma che condizione necessaria e sufficiente perché il flusso sia uguale a zero e quindi non ci siano sorgenti e pozzi è che le linee di forza non abbiano né principio né fine, non che, che siano chiuse su se stesse. E allora voi potreste obiettarmi: ma tutto ciò che non ha né principio né fine non è in ciò stesso chiuso su se stesso? No, la teoria di Igor Tan del 1929 sulla cosiddetto andamento dei campi ergodici dimostra che questo non è vero. Guardate,
cosa che ha chiamato?
Prendete questo conduttore indefinito. La linea di forza del campo magnetico l'avete studiato alla scuola materna, com'è? È questa, vero? L'avete visto anche nei programmi di Piero Angela contro quell'altro, diciamo, quello che adesso fa tutte quelle cose esoteriche, quello là alto 2 metri, Giacomo, uno lì che è molto alto, non so come si chiama, non me lo ricordo, mi è capitato qualche volta di accendere la TV a vedere questo tizio ingombrante, grande, grosso e ciula, penso sia lui. Allora, come si chiama?
Ferrara, no.
Ferrara, no, quello è l'altro. No, poi quello. Quello lo vedo sempre al di sotto di un 1/16 di secondo, cioè al di sotto della permanenza delle immagini sulla retina. Vengo prima del 1/16 di secondo, non voglio che nella mia retina permangano certe immagini, per carità. Allora, ci siamo? Quella linea di forza è così. Adesso prendete questo cassino qua, questo conduttore qui. La linea di forza com'è? Così. Adesso immaginate di fare dei conti cazzuti e di mettere insieme questo conduttore e questo. La linea di forza come sarà? Un'elica. Perché la composizione di questo con questo. Bene. Se il rapporto tra le due correnti è un numero razionale, l'elica ha un periodo. Il che vuol dire che fatto un giro ripercorre esattamente lo stesso percorso, quindi è chiusa su se stessa. Se il rapporto tra le due correnti è un numero irrazionale, l'elica non ha più un periodo, fa un giro, ne fa un altro su una traccia diversa, poi un altro su una traccia diversa e poi un altro su una traccia diversa, quindi fa infiniti giri su infinite tracce diverse, dove si chiude all'infinito. Chi l'ha detto? Sì. Tutto a un prezzo. Allora, non glielo ripeto. Ma scusi, perché devo farlo gratis? Cazzo. Va bene, lei mi firma un... che si impegna domani a realizzare il conto. Allora, scusate se è piccola. Questo scherzo non vuol dire togliere valore al campo di Igor Tan, vuol dire conservare il sacro di Igor Tam e scherzarci sopra come si fa tra amici, è vero? Penso che questo sia acquisito, vero? Nota di caso, Igor Tan non fu mai autorizzato da ritirare il premio Nobel per la fisica perché viveva in Russia ai tempi di Stalin. Se fosse andato a prendere il premio Nobel non sarebbe tornato indietro. Il più grande fisico russo, Davidovich Landau, fu travolto da un'automobile, stranamente, non si riprese più e lo accusarono di essere fautore del pensiero di Maxwell e non di quello di Newton, sottolineando che il pensiero di Maxwell era un pensiero reazionario per aristocratici e quello di Newton era un pensiero popolare, e che in ciò stesso, a prescindere dall'evidenza sperimentale, Landau avrebbe dovuto essere dalla parte di Newton, non dalla parte di Maxwell. Allora, veniamo a noi. Corrente rettilinea indefinita. La linea di forza è una famiglia di circonferenze concentriche. Poi, corrente toroidale. La linea di forza è una successione di anelli. D'accordo? Quando io faccio passare simultaneamente le due correnti, non posso rappresentare le due mappe. Perché? La sovrapposizione spaziale non funziona. Perché? Perché se valesse la sovrapposizione spaziale, in un punto ci sarebbe l'intersezione di due linee di forza, una di un campo e una di un altro, e questo non è possibile, perché le equazioni di Maxwell mettono sempre una di una sola soluzione. Quindi i due campi si sovrappongono e trovano un accordo, distorcendosi vicendevolmente, in modo da ottenere in ogni punto una corrente, una linea di forza sola. Bene, se faccio questa operazione di accordo vicendevole, io ottengo che di necessità la linea di forza deve essere un'elica. Se è un'elica io posso trovarne il periodo. Vado a fare i conti, i cortanti ha fatti per noi, e se il rapporto tra le due correnti è un numero razionale, trovo il periodo finito. Quindi fatto 2 pi greco, tutto ricomincia da capo. Quindi principio e fine si allacciano. Se invece il rapporto è un numero irrazionale, fatto un giro, non trovo periodo, ne devo fare un altro, un altro, un altro, un altro, infiniti, ogni volta farò un giro diverso. Come a dire, quindi, che il principio e la fine si incontrano all'infinito. Del resto, avete studiato al nido, neanche alla scuola materna, al nido, che se avete un solenoide così, le linee di forza, quando questo tende all'infinito, sono così, e allora vuol dire che si incontrano, ma all'infinito. Quindi, linee di forza chiuse sono di un campo solenoidale. Campo solenoidale non vuol dire necessariamente linee di forza chiuse, ma vuol dire linee di forza che non hanno né principio né fine. Questi due potendo essere all'infinito. Chiaro? È riuscito a segnare tutto? Anche il debito? Lei vuole laurearsi? Allora si vedono di conseguenza. Allora, a questo punto possiamo fare il concetto di tubo di flusso. È una superficie tubolare avente come generatrici le linee di forza. Quindi, calcoliamo il flusso attraverso questo tubo. prendiamo la superficie laterale e tagliamo un pezzo di superficie. Il vettore giace sulla superficie, giusto? Perché se la superficie è generata dalle linee di forza, il vettore giace su quella superficie. Giacendo su quella superficie è ortogonale al vettore normale. Va da sé che se il campo è solenoidale, il flusso attraverso una superficie chiusa è nullo. Allora, questo non c'è e tutto vale a zero. Allora, il flusso è la grandezza pertinente il tubo, a prescindere dalla sezione. Questo voi l'avete ben studiato nella cosiddetta equazione di continuità, che dalla presa della Bastiglia, quarto d'ora più, quarto d'ora meno, domina le leggi della natura. Vediamo un attimino assieme.
Questi sono tutti N.
Superficie chiusa che contiene una densità volumetrica ρ di carica. Attraverso la superficie esce la corrente. Allora, la corrente deve uscire a spese della carica che c'è dentro. Più ne esce, più quello che c'è dentro diminuisce. Ma la corrente che cos'è? Il flusso del vettore iota scalare n di S, la densità di corrente. Questo è meno derivata rispetto al flusso della carica, cioè l'integrale di volume della densità volumetrica di carica. Ma questo, per il teorema della divergenza, può essere integrale della divergenza di iota. Per il teorema di derivazione sotto il segno di integrale, la derivata totale esterna la posso portare dentro e dentro una derivata parziale. Siccome questa è un'identità, deve essere valida anche per gli integranti. Se il regime è stazionario o quasi stazionario, il secondo membro è circa uguale a zero, quindi la corrente solenoidale va nel decimo di dietro. Devo ripetere questa prima cosa? Ripeterla?
Sì.
Se il regime è stazionario, la derivata parziale di ρ è zero. Se è lentamente variabile, la derivata di ρ è circa uguale a zero rispetto alle percezioni degli strumenti. Allora, se è uguale a zero, il campo iota è solenoidale. Ma se il campo iota è solenoidale, il suo flusso in una superficie chiusa è nullo. Ma la superficie chiusa è un nodo. Quindi, la legge delle correnti dei principi di questo. Ritorna? Campi solenoidali e nozione di potenziale vettore. La divergenza di un rotore è identicamente uguale a zero. Se voi prendete un vettore V, ne calcolate il rotore e poi su quel rotore applicate l'operatore di divergenza, ottenete che valore è 0. Quindi il rotore come vettore è solenoidale. Allora, se è vera questa condizione, allora esiste un vettore W che si chiama potenziale vettore, tale che divergenza del rotore di D è uguale a 0. Quindi l'integrale generale di questa equazione è questo, il quale è determinato a meno di un gradiente arbitrario, perché il rotore di un gradiente, abbiamo visto, è nullo. Vedete, ragazzi, vedete l'impossibilità di fare delle misure puntuali? Ogni volta che mettete in gioco un operatore, trovate che è determinato a meno di un gradiente additivo, di una divergenza additiva, di una costante additiva. Avete tante di quelle grandezze additive che alla fine quello di cui state parlando vi sparisce. Invece quando la grandezza è integrale, di additivo non c'è niente. Allora l'ingegnere non può che fare misure integrali. O elementari, cioè piccole, ma mai infinitesimali, perché altrimenti arrivano il puntuale e si scarazza dietro tante di quelle indeterminazioni che sta parlando del sesso degli angeli. Chiaro? Ci siamo? Allora, guardate, flusso, guardate prima la lavagna, flusso attraverso la superficie sigma di frontiera gamma. Supponiamo che divergenza di D sia uguale a 0. Se divergenza di D è uguale a 0, V è rotore di W. D'accordo? Allora questo posso scriverlo così. Ma dal teorema di Stokes il flusso del rotore vale la circuitazione del vettore. Allora il flusso non dipende più dalla superficie ma solo dalla frontiera. Visto? Non dipende più dalla superficie ma solo dalla frontiera. Ci siamo? Perché non me l'aveva detto? Perché sperava che me ne accorgessi? Facciamolo insieme. Questo è il flusso e le torna. Se la divergenza è nulla, abbiamo visto che D è uguale a un rotore, vero? Perché divergenza del rotore è uguale a zero, vero? Si tratterà poi di calcolarlo questo W, ma intanto so che esiste, poi lo calcolerò, va bene? Allora, al passo di D posso mettere il rotore di W e per comodità il gradiente, che è arbitrario, lo assumo uguale a zero. Quindi, al posto di questo, metto questo. Ma il teorema di Stokes mi dice che il flusso attraverso una superficie di un rotore vale la circuitazione del vettore attraverso la frontiera. Allora, se prendo l'ultimo membro e il primo, trovo che il flusso non dipende dalla superficie, ma dalla frontiera. Quando? Se e solo se la divergenza vale zero. Mi torna? Si tratta però a questo punto di calcolare quel potenziale vettore. Allora, questa equazione differenziale come si integra? Rotore, prendo il rotore dei due membri, ma il rotore del rotore è uguale alla gradiente della divergenza meno il laplaciano. Siccome la divergenza arbitraria la pongo uguale a zero, quindi ottengo un'equazione vettoriale di Poisson, la integro sul volume, mi dico il raggio, indicato. Questo lo trovate sul quadernuccio, eh? Io questi passaggi li faccio veloci perché sto rubando tempo nel corso, eh? Quindi tutto quello che ho detto il quadernuccio ve lo estende con anche gli esempi. Siamo fin qui? Ci siamo? Adesso dobbiamo classificare i campi e in base alla classificazione dei campi possiamo trovare le evoluzioni ellittiche, paraboliche e iperboliche dei campi, giusto? Voi sapete che un'equazione ellittica è un'equazione che rappresenta un fenomeno che viaggia a velocità infinita, vero? L'equazione di Laplace del campo gravitazionale non rappresenta fenomeni che viaggiano a velocità infinita? No, porca puttana. Ma voi avete fatto fisica? Voi avete fatto fisica A, B, C, D? 1, 4, 5, fare pulire attento alla scoperta, tenere lì un po' così, no? Quelle cazzate lì. Di Newton, vero? È una legge integrale, vero? Il campo come interviene? Il campo, lo spazio come interviene? Lo spazio interviene solo dal punto di vista geometrico, con il raggio R. La costante H non dipende dal mezzo, ma dalle unità di misura. Quindi se al posto del nulla ci fosse la Nutella, la formula non cambierebbe. Quindi lo spazio è puramente geometrico in quanto è un contenitore di corpi. Ma non è compromesso con l'evento, cioè le linee di forza non si incurvano al procedere dell'evento. Il campo è sempre centrale, raggi che spiccano. Come fate a dire che quella formula esprime una velocità infinita? Come fate guardando quella formula a dire questa è una formula dell'illuminismo perché esprime qualche cosa che ancora non accetta la filosofia della natura tedesca e quindi negando Cartesio e i suoi tourbillon dice che lo spazio non è coinvolto con l'evento e quindi pilota i fenomeni a velocità infinita. Come cazzo fate a guardare? Scusate ragazzi, l'equazione non è che la capite perché la integrale. Quello lo fa un contabile. Non dovete stare qui 15 giorni a integrare quell'equazione, tra 15 giorni, se non vi siete ancora suicidati, ciumbia! È a velocità infinita, ma tu pensa, l'ingegnere prima capisce l'entità del fenomeno e la lettura della natura guardando l'anatomia dell'equazione. Quindi il come e il perché, poi la integra e deduce il quanto. Il come e il perché non richiede l'integrazione. L'integrazione è la parte finale, quella che meno ha di umanesimo. Ed è per questo che è l'unica che l'uomo ha concesso al calcolatore. Le altre quelle relative agli atleti di Dio, gli uomini che pensano, non l'ha mollata, la guarda lui, il cazzo di Buddha, si vede facilissimamente, siete delle dunque voi siete questo. Allora, torniamo a noi. Ragazzi, guardate questa formula. Le due masse recano la presenza del tempo?
No.
La variabile del tempo, cioè, no.
No.
Allora vuol dire che per i due osservatori il tempo è lo stesso. Ma i due osservatori dovranno scambiarsi informazioni. La mia massa vale tot e la tua te l'ho chiesto prima io. Sì? Se scambiandosi informazioni mantengono la variabile tempo, che cosa vuol dire? Che scambiandosi informazioni non c'è stato nessun ritardo. E siccome erano in posizione remota, cioè a distanza finita, l'unico modo per non avere ritardo è andare a velocità infinita. Quindi quella è una formula di velocità infinita. E in ciò stesso è sbagliata. E allora voi potreste dirmi, non me ne frega niente, prendo le due masse, ne esprimo una in funzione di T1 e l'altra in funzione di T2, tra T1 e T2 ci metto il ritardo pari al tempo impiegato dalla velocità della luce per scambiare le informazioni e io ho salvato capra e cavoli, vero? Potreste dirmi questo. E allora vuol dire che mentre io do un segnale a quell'altro, in attesa che quell'altro mi risponda, per un intervallo di tempo delta t, io non so dove il mio interlocutore nello stesso fenomeno sia. Ma se non so dov'è, non vale più il terzo principio della dinamica, l'azione e reazione. Quindi l'unico modo per fare in modo che quella cosa sia di azione per contatto è far saltare la legge della meccanica. E allora se i tre principi della meccanica si salvano, quella verrà a velocità infinita, ma se va a velocità infinita nega la relatività, quindi è sbagliata. Voi avete fatto fisica? Sì. Ah, ti fa piacere. Vogliamo partorire un esempio banalissimo di azione a velocità infinita? Così? Prendete un conduttore cilindrico di rame e immergetelo nel lambrusco. Peccato, ma insomma, per pensare le idee. Che poi a me il lambrusco non piace, io preferisco il prosecco, ma questo. Prendete il cilindro. Se lo immergete nel lambrusco, un po' di corrente abbandona il rame e passa attraverso il lambrusco, vero? Perché il lambrusco, fino a prova contraria, è conduttore. Quindi c'è un disperdimento laterale. Se c'è un disperdimento laterale, non potete più dire che la corrente è la stessa in ogni punto, ma che varia da sezione in sezione. Quindi se volete rappresentarla come se fosse uguale di sezione in sezione, dovete rappresentarla per un elemento di x infinitamente piccolo, quanto basta per essere assimilato a un punto. Quindi potete ancora applicare i principi di Kirchhoff, ma non più sul delta x, sul dx che siano intorno del primo ordine del punto. È scritta l'equazione di bilancio, dovrete poi far tendere dx a 0 e quindi beccate il punto. Allora, se andate a fare la rappresentazione circuitale del conduttore nell'ambrusco, avete la resistenza del tratto di conduttore, che sarà R specifica rispetto alla lunghezza per dx, e la conduttanza g per dx di disperdimento laterale. Qui avrete b di x più dx t, qui avrete dx t, qui avrete dx più dx t. Questa sarà la distanza dx. Allora avrete che la caduta di tensione sarà meno R per I, giusto? Perché dovreste scrivere V di X più di X T meno V di X T uguale R per di X per I. Perché l'R lineare specifico rispetto alla distanza per di X fino al DR. Se il dx lo mettete qui sotto e fate tendere dx a 0, questa vi diventa questa e questa rimane questa, e quindi rappresentate il punto, giusto? Quindi le equazioni diventano queste due qua. Prendete la prima, derivatela rispetto ad x, quindi avete una derivata seconda, e sostituite questa con questa. Vi viene questa equazione. Integratela nello spazio. Dovete fare lambda quadro meno rg uguale a 0, quindi avete due valori che sono radice quadrata di rg più o meno. L'integrale generale che cosa diventa? A e alla radice di rg x più b e alla meno radice di rg per x. Se per semplicità ammettete che la linea sia infinitamente lunga, quando x tende a 0 tutto questo deve andare a 0, ma l'unico modo per farlo andare a 0 è che questo termine esponenziale positivo sia nullo, perché questo va a 0 perché è esponenziale negativo, ma questo no. Quindi dovete ammettere, se la linea è di lunghezza infinita, che a sia uguale a 0. Quindi ottenete che b è uguale a b e meno radice di rg per x. Adesso ponete la condizione del contorno, supponete che b di 0, cioè per x uguale a 0, sia uguale alla tensione di 0 di b impressa. Sostituite qui dentro, vi viene una soluzione che è questa. Lo vedete che la velocità è infinita? No. Ma non vedete che al variare di x la variabile tempo è sempre la stessa? La variabile tempo è sempre la stessa per ogni x. In ogni x la legge del tempo è esattamente quella che c'era all'ingresso. Se a distanze finite la legge del tempo è sempre la stessa, vuol dire che lo spazio modula le ampiezze, ma non è in grado di condizionare le evoluzioni temporali. E l'unico modo per modulare le ampiezze senza condizionare le evoluzioni temporali è fare in modo che il fenomeno viaggi a velocità infinita e in un tempo nullo acchiappi per le palle tutti i punti. Ci siete ragazzi? O siete usciti? Capite che strumento meraviglioso avete per le mani? No, non mi ha. Qual è questa reazione? Che cosa c'è che non va? Ma non è vero, siete così mosci. Vi ho rotto le palle molto. Non è bellina questa cosa. Sì.
Non ho capito perché la gioco.
Come farebbe? Come fa a viaggiare? Scusi. Quando è che un fenomeno viaggia a velocità finita? Quando? La soluzione è questa. Se lei vuole che questo fenomeno mi appaia costante, per lei deve avere questa condizione. Giusto? L'argomento costante è la funzione costante. Ma se non era questa, era questa. Ma questo è lei. È lei che misura la x. Lei quando viaggia a velocità v vede che tutto è costante, perché l'argomento è costante. Ma se il sistema le appare come costante, vuol dire che il sistema è solidale con lei. Quindi vuol dire che questo profilo f si sta muovendo a velocità finita. Se invece io glielo scrivo così, vuol dire che c'è una distribuzione spaziale che in ogni punto è modulata dalla stessa legge del tempo, e il tempo è lo stesso in ogni punto. Ma come fa da qui a qui il tempo a essere lo stesso, se non perché lo scambio di informazioni viaggia a velocità infinita? Vi piace? Questi appunti noi li prepareremo per Federico e li metteremo in rete nel suo ricordo. Va bene? Io venerdì prossimo non ci sarò e mi darete poi la possibilità di recuperare la lezione mancata. Il settimo venerdì io sarò a filosofia al convegno, quindi io sarò a farmi i cazzi miei. Mi darete poi la possibilità di recuperare. Noi ci vedremo lunedì. Ci vedremo lunedì, completeremo queste cose. Adesso ci spostiamo per la verifica dei compiti. Non potrò esserci. Ragazzi, vi sto parlando. Questa si chiama supremazia dello stile. Non è che voi dovete ascoltarmi solo quando vi sarà utile. A maggior ragione dovete ascoltarmi quando non ve ne frega niente. Perché questo è il garbo del gentiluomo. Chiaro? Amor che al cor gentile molto s'apprende. Bene, allora. Ho mandato la mail a Francesco Della Torre in merito a mercoledì che mi avete detto che non potete fare il recupero, eccetera. Francesco Della Torre vi comunicherà secondo i canali ordinari dell'informatica, cioè il sito non so quale, fate la pesca cosa, quando, di comune accordo con voi, potrà essere fatta la prova o l'esercitazione di recupero, va bene? Troverete con lui un accordo, io non ci voglio entrare, perché solo voi potete stabilire quando farla, perché solo voi conoscete i tempi a vostra disposizione. D'accordo? Adesso, se qualcuno è interessato ai compiti, mi segue, andiamo sulla pisola, tiro fuori i compiti e vediamo le votazioni.